andiamo a vedere un pochino i vostri lavori di Scratch, no, cioè alcuni aspetti. Mi sono perso i link che avevo messo dentro quella paginetta, ma non importa, perché in realtà basta andare in cancelliamo qui, ecco, in Scratch.
Questo è la possibilità. Sì, va più così anche.
Yamar, che sono io, le mie cose, my stuff. E questo ieri, ecco, vedete, l'ho tirato fuori ieri, ho fatto il remix. Ho detto è il più popolare dei progetti recenti. Dei progetti Scratch che ci sono nella pagina pubblica. Eccolo qui. Guardate voi che ha fatto sto ragazzo. Frato, lui dice, ma se entravo dentro l'ho fatto, e poi tutti hanno detto che bello. E ha ottenuto 2000, 3000 like. Tu generi qui, ora io vado un po' a caso, ma perché no, guarda. Il caso è sempre, il caso è spesso benevolo, quello bellino. Faccio un funghetto, facciamone un po' di base. Questa va pensata come la sezione. Facciamo una mazza di tamburo. Sapete cosa sono le mazze di tamburo? Le bubole.
Poi i nomi regionali sono sempre, no, diversi.
Sono quei funghi alti così, col gambo stretto, un cappellone grande grande e l'anello che ci deve essere, se no tomboni. Siamo in un mazzo di tamburo.
Mi pare che si mangio alla griglia.
Sì, volentieri alla griglia. E quindi bisogna fargli l'anello. Sì, io dovrei tornare a scuola elementare. Ok, poi se io batto il tasto, mi sembra l'aria spaziatrice, ecco che mi fa la rappresentazione tridimensionale. No, con Scratch. Bellino.
Puoi anche cambiare il punto di vista.
Non lo so, proprio, sono proprio ignorante. Cos'è che sta bando? Sì? Tramite questo?
No.
No, che fa questo?
Aumenta
la griglia. Aumenta
la griglia. La griglia.
La griglia.
Giusto?
Sì. Sì.
No?
Quadrato, ventarsi, sì.
Sì, si aumenta la.
Cioè viene una vera massa di tamburi. Notevole,
no, guarda dentro, oso.
Faccio volentieri vedere, perché cioè non è che Scratch sia per bambini, come si dice, cioè sia una robetta. Si può fare ora in questo monitor qui, dannazione, si vede male, ma insomma è chiaro che prima di tutto no, vabbè, lasciamo fare. No, lascia perdere.
Allora, la cosa interessante è anche il fatto che abbia un solo spray, no?
Sì.
Ci sono a volte progetti Scratch che hanno una marea di spray, perché giustamente ci sono tanti, tra virgolette, oggetti, persone. Questo ne ha uno solo, no? Però dentro quell'uno solo c'è una marea di codice.
Nemmeno poi tanto, diciamo. No. Nemmeno poi tanto se una cosa del genere. Allora, questo ragazzo qui che l'ha fatto è uno scientifico, che infatti non ha capito tutta quella parte di Scratch che è successo, dello storytelling, esatto, di fare cartoni animati. No, lui è scialla testa, sa fare queste cose qui, conosce il 3D, sa la geometria, la matematica, e quindi ci ha buttato questa struttura, per cui lui lo sprite non ci ha nemmeno pensato, quello che ha trovato ha trovato, ha eliminato anzi il gatto, non serve a nulla, e poi e ha usato molto, vedete questi cappellozzi? Questo è in Scratch il modo per fare procedure, è il to end. Esatto. E naturalmente, essendo uno che il codice lo mastica, gli è venuto spontaneo a andare a usare questa cosa qui. E vedete che è tutto pieno di questi funghi viola, che sono le procedure. Ora è veramente penoso lavorarci così in questo piccolo spazio.
Qui.
Vedete, definisci.
Quali sono i comandi finali? Quindi quali sono quelli? Perché i two end sono.
Vabbè. T'ha ragione, non sono niente.
Quali sono le istruzioni finali?
Diciamo che il calcolo lo fa quando tu batti la barra spaziatrice. Quindi devi cercare qui in controllo da qualche parte, ci deve essere, no, situazioni quando si preme il tasto spazio. Ti dirò che è così faticoso cercare qui dentro che francamente
però potrebbe essere sullo stage, guarda un po' sulle procedure dello stage. No,
non c'è nulla. No, lui ha schiaffato tutto lì dentro.
Tutto
mi torna. Io ne comprendo la psicologia. Quando si clicca su bandiera, quella è la parte di inizializzazione che ti consente di regolare i punti sulla sezione, no? E questo è chiaro. Questo è chiaro. Questo alone, questa aureola gialla vuol dire che è attivo quel blocco lì, va bene? Poi da qualche parte ci deve essere quel controllo quando si preme su. Da qualche parte ci sarà. Ora cercarlo via è veramente faticoso.
Allora facciamo un ragionamento, no? Adesso. Come avreste fatto voi a cercare sta roba se fosse stato.
Ma qui tira acqua al mio mulino.
Vabbè, dai, non anticipare, non sappiamo.
Cercato cosa, scusi.
Allora, adesso il problema nostro è cercare il punto dove c'è il comando.
Che non trovo.
Che non trovi.
Lo copi sul logo.
No, aspetta, ragionate con me.
Sì.
Noi stiamo facendo una ricerca di qualcosa. Vi è mai capitato? Un testo anche in cosa fate per fare?
C'è il forum di Scratch comunque. C'è anche il forum.
No, noi siamo dentro il progetto. Che è come dire, ho aperto un PDF di 2000 pagine.
Sì.
Giusto?
Si cerca la parola chiave.
Si cerca la parola chiave. Però qui.
Cerco letto nel testo, cerco letto, lo trovo su.
Cioè io so che qui per esempio so che il tu, il land non lo cerco, se io voglio i comandi finali non voglio cercare quello, magari cerco repeat.
Sì,
che certo. Sicuramente per.
Sì, ma il punto è, lo puoi cercare?
Ma su Scratch se c'è, non c'è l'opzione di mostrare anche il testo?
No.
No, è proprio lì che volevo arrivare.
È lì che io divento cattivo.
Volta mi sembra fatto tipo.
Ma non era Scratch?
No,
era Snap.
Era Snap.
Snap o code.org?
Era code.org nella versione avanzata per le scuole superiori, diciamo. Era quello.
Vado sul punto interrogativo?
Vai sul punto interrogativo e lì trovi l'help.
Aiuto del blocco.
Trovi l'help, cioè per dire, vedi, sono su, non so come funziona quell'istruzione lì. Allora, qui il paragone è come dire, è quello che ho fatto appena adesso, cioè noi è come qui avessimo un testo molto ampio dove però purtroppo non c'è una funzione di ricerca, perché in effetti il codice è realizzato con gli elementi grafici, quindi qui cominciamo a vedere un punto di debolezza, cioè io vi dico. Ho provato anche io, non so se chi c'era, ve l'ho fatto vedere quel giochino che ho fatto con quello spunto da solo all'allunaggio, poi l'ho anche migliorato, è diventato anche divertente, però vi posso assicurare che mi sono un pochino già annoiato io stesso, pur avendo fatto comunque un progettino molto semplice, nel dover continuamente usare l'interfaccia grafica, cioè chi comincia a creare software è un po' come uno scrittore, no? Immaginate, come se noi scrivessimo un testo dovendo ricorrere a delle frasi che andiamo a pescare da un repertorio. Magari all'inizio ci può anche essere comodo se non sappiamo, se non siamo dei buoni autori, però dopo un po' di tempo questa modalità ci viene a noia, la troviamo lunga, e quindi preferiremmo la modalità testuale. Questo secondo me è un po' un limite, cioè io vedendo il codice che ha scritto questo ragazzo, pensando di essere scritto tutto, prendi il pezzettino, mettici dentro, eccetera. Poi non so se avete visto com'è facile sbagliare.
Sì, parte la pitata,
successo prima, gli è scappato, la professore gli è scappato un attimo il click e ha tirato fuori un pezzo. Cioè, allora da dove l'ho tirato fuori?
No, quella io ancora non ho provato gli sketch, però quella ho provato pochissimo e ho fatto tre passi, ho detto ciao, non so. Però quello che logo non riesco a fare grosse cose, però mi sento che ci devo mettere più del mio, lo domino di più, devo scrivere io, invece lì è come se io dovessi scoprire quello che posso fare e quei tassellini, quanti tassellini ci sono varie tipologie di tassellini, quelli che invece LibreLogo sono io che piano piano scopro il scrivere.
Ecco, questo si incomincia, si stampa e si appiccica alla porta.
No, e mi fa meno paura, cioè mi fanno piano piano, io guardi il manuale.
Cosa ti fa meno paura?
Mi fa meno paura logo.
Ma ti fa meno paura?
Sì, perché io piano piano io scopro le funzioni, le comincio a usare, ma sono inesperto.
Capisce che il limite, che discorso si faceva noi sulle mani, sul foglio bianco, se i limiti sono i tuoi, li ho. Però se voglio li sposto, se mi impegno ora, mentre invece lì devo capire cosa mi consente di fare.
Ecco, esatto.
È diverso.
In realtà anche il LibreLogo mi consente di fare certe cose, certo. Sketch invece mi sembrava se io debba, mi trovo lì davanti e ho detto ma ora devo scoprire tutto quello che si può fare con
allora, Sketch. Diciamo, nelle intenzioni di Resnick e insomma, degli autori, Sketch, loro, diciamo, la loro metafora di riferimento sono i Lego, no? Cioè i Lego come mattoncini semplici, allora certo che c'è una notevole differenza, perché anche il bambino, come dire, ma anche adulto più privo di fantasia che possiamo immaginare, con i Lego qualcosa dopo 5 minuti l'ha già costruito più o meno. Qui hai ragione, cioè il neofita, mentre il neofita con un oggetto manuale come il Lego qualcosa fa. Poi attenzione che anche l'ego, pensateci bene, si possono vedere in due modalità, cioè ci sono le scatole dell'ego per costruire l'astronave di guerra stellari, che se tu non segui le istruzioni dal primo pezzettino fino in fondo non viene fuori.
Cioè a me più che l'ego mi sembra un Lego, mi immagino, in cui ho un sacco di scatoline e per costruire devo andare a aprirle e vedere che c'è.
No, aspetta, allora il loro, io dico, non è un.
Ma cioè non li vedo tutti
non, non, è un, non è farina del mio sacco,
no, no.
È quello che dicono loro, cioè insomma, queste persone dell'MIT. Allora, il loro punto di riferimento è quello, cioè di trovare un'analogia con la grandissima potenza espressiva del Lego, potenza espressiva nel senso che con questi oggettini puoi costruire virtualmente tutto, avendone capacità di disposizione. La trasportiamo nel mondo digitale, nel quale includiamo tutti gli elementi del digitale, cioè per esempio la grafica, il video, l'audio, eccetera. L'effetto però non è esattamente lo stesso, perché, ripeto, quello che tu hai provato è quello che provano tutti, cioè dire ma allora che qui che si fa? Poi c'è un altro aspetto però, che è quello dell'obiettivo, no? L'obiettivo alla fine è quello di far costruire, soprattutto è più orientato alla storia, per quello che inizia col gattino, no? Perché il gattino è un personaggio, cioè un personaggio su uno sfondo, questa è la base di Scratch. Personaggio, sfondo. Allora, intanto comincio a dire, lo sfondo che cos'è? Può essere un'immagine, da dove la prendo questa immagine, me la faccio io, la trovo già fatta. Il personaggio chi è? Quello, tra virgolette, standard è il gattino, ma come vedete si può cancellare il gattino e metterne un altro. Questo personaggio che cosa fa? Si muove? Lo faccio muovere io? Ecco, questa è la loro idea, che man mano ci si avvicina a un, diciamo, a un atteggiamento creativo basandosi su questi pochi elementi. Questa è l'idea. Se poi quest'idea è efficace, diciamo effettivamente ci si ritrova i ragazzi, è tutto un altro discorso. Poi c'è ancora un altro aspetto importante dello Scratch, che è la possibilità di vedere i progetti degli altri, quindi l'aspetto collaborativo, che sarebbe un po', sempre l'analogia del Lego, vedo, no? Un qualcosa fatto e provo a rifarlo più o meno, ci metto le varianti. Allora qui è molto forte questa idea, quell'esempio che ho fatto anch'io, ho visto quel progettino dell'elicottero, ho detto al posto dell'elicottero ci metto la nave spaziale, lo faccio arrivare sulla luna e così via. Io vedo meno, molto meno invece in Scratch, proprio l'attenzione al coding come linguaggio, brava, come linguaggio, come programmazione, quasi come se la programmazione fosse quasi accidentale, cioè c'è la programmazione ma perché è l'elemento che mi consente di mettere in moto quelle cose che ho detto prima.
C'è un paradosso sottostante che Papert ha fatto questa grande lavoro, questa grande opera creato e guidato per il concetto di mettere in luce, trarre vantaggio da quelle che lui chiama idee potenti matematiche. Poi dopo, nel cercare di rendere, anche di aumentare la popolarità di Logo, ha seguito questa gemmazione, diciamo, sulla grafica, sulla versione grafica, on Scratch, eccetera. Paradossalmente però in Scratch le idee potenti matematiche non vengono quasi mai fuori spontaneamente. È un po' questo il paradosso, che penso che sarebbe corretto rimettere in luce un po' questo fatto, cioè non perdere le motivazioni iniziali, perché se poi deve essere solo storytelling va bene, ma non solo, perché l'avevamo pensato proprio. In effetti poi i bambini, questo è dimostrato in tanti lavori, che se come anche quelli trovati in quegli articoli da una nostra collega, da Francesca Bartolini, in effetti se sono guidati lì la matematica la affrontano poi meglio. Quindi non perdiamo questa cosa, accidenti, sono sommersi dallo storytelling, ecco, è un po' questo. C'era una ragazza, però vi siete risposte da sole, dice: ma quando giro qui con l'elicottero e vado a destra a sinistra mi si rovescia. Lui non si rovescia. Poi una di voi ha risposto, però siccome può sfuggire, può succedere ad altri, le caratteristiche dello sprite si tirano fuori cliccando sulla I qui sullo sprite. Ecco, stile di rotazione di default c'è questo. Questo ha senso quando io come sprite c'ho un topino che si muove, che quando va in su bisogna che si giri in su, e quando va a sinistra guarda a sinistra, quando va a destra va a destra, e quando va giù va giù. Quindi questo va bene, ma se io faccio fare all'elicottero, faccio fare il topino, allora che succede? Che quando va a sinistra lui si... cioè fa delle cose assurde, perché fa finta di essere un topo, è visto dall'alto. Quindi quindi loro ti consentono, a seconda della tipologia di sprite, di far sì che lui si giri solo destra o sinistra, oppure che rimanga rigidamente al suo posto, com'è, a seconda di quello che volete fare. Questa è la risposta a questa domanda qui. Poi un'altra cosa che volevo far vedere è No, per inciso niente, la faccio vedere dopo. Torno alle mie cose, anche qui ho speso un po' di tempo, e qui perché mi era venuto il nervoso con sto gatto, che quando io fumo un rettangolo, il gatto così grosso che me lo copre mezzo, non si capisce poi qual è il punto trainante del naso, del baffo, se la coda, no, mi dava noia. Vero è che lo sprite se ne può determinare la dimensione, quindi se lo fa più piccino questi miei disagi si attenuano, ma ho detto ma posso fare una frecciolina alla logo vecchia maniera, e quindi ho speso, e qui ci ho messo un po' di tempo devo dire, probabilmente non si vede nemmeno che uno essere preciso, comunque ne ho fatti due, eh? Allora, per farsi uno sprite si fa un nuovo sprite, si va qui, si può qui cercare uno sprite già fatto, oppure
con la penna.
Qui te lo costruisci da te, sia in grafica bitmap, ma lo puoi fare anche vettoriale, quindi con i segmenti posizionati precisi, e poi tornare indietro. Ed è qui che io mi sono fatto questi sprite e me li sono posizionati e dimensionati come piaceva a me, che coincidessero però proprio con la posizione matematica sua, cioè, perché se io sono qui e poi mi fa la freccia qua, chiaramente non torna bene. E poi ne ho fatti due. Per duplicare lo sprite si usa qui questo stampino, questo timbro, va bene? Se io lo clicco, io posso poi generare una copia dello sprite che ho fatto. E poi gli sprite si vedono qui nel modo costumi. Se vado in script, vedo le istruzioni associate a quello sprite lì. Perché questo è un concetto importante da capire, che ogni sprite ha le sue istruzioni e obbedisce a quelle. E quindi ne ho fatti due. E che cosa ho fatto? Sì. No, me lo sono cancellato. Che vabbè, non c'è più ora, devo vedere quell'altro. Non c'è posto, quindi fa queste cose. Quando si clicca su. Però posso fare una cosa, guardate. Se clicco qui, lui fa il quadrato. Naturalmente se clicco qui, e siccome quello rosso gli ho tolto le istruzioni. Però è l'occasione per usare lo zaino, la valigetta. Se volete trasportare del codice da uno sprite a quell'altro, si sono inventati sta valigetta, per cui io ce l'ho qui. Quando vo di qua, io posso prendere questo, ecco, e a questo punto ce li ho tutti e due. Va bene? Quindi avrei rimediato in questa maniera. E vi ho fatto vedere una cosa che vi volevo far vedere. Insomma, per lavorare devi imparare tutti questi trucchetti.
La valigetta la trova, si è aperta?
Sì, è nascosta di solito, ma c'è sempre questa frecciolina. Loro lo chiamano, mi sembra, backpack, zainetto, e qui lo chiamano valigetta. Clicchi sulla frecciolina, lo vedi. Ora, quando faccio queste cose e le scopro anch'io, non nego che mi diverticchio epidermicamente, ma poi subito mi innervosisco, perché è un carico cognitivo, se io la vedo così, se volete in debito, è l'ennesimo mia spesa, l'ennesima mia spesa nell'imparare un qualcosa che nella vita poi non me lo gioco, se non come generica abilità a scoprire click e bandierina eccetera.
Allora Andrea, scopriresti c'è la tua studentessa.
Volete fare
facciamo pausa, poi riprendiamo un attimo, tanto guardiamo un pochino qualcosa,
comunque spengo la registrazione.
Sì, la registrazione.